Io credo che non sia particolarmente nuovo quella riferirsi a Dio che succede nella campagna elettorale degli Stati Uniti d'America. Se ci pensiamo, il riferimento a Dio ha seguito così costantemente l'amministrazione delle persone che persino Napoleone ha chiesto al Papa di andare a incoronarlo imperatore, e quando il Papa tardava si è preso la corona, se l'è messa in testa, ma ha avuto bisogno di questo riconoscimento. La sua autorità era comunque figlia dell'autorità di Dio. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che forse Dio è stato nel corso della storia molto strumentalizzato, no? Si è ricorsi a Dio. Per esempio, questa affermazione di Sarah Palin: siamo andati a fare la guerra perché Dio lo voleva. Mi viene da domandarmi, ma lei a Dio l'ha domandato se lo voleva o no? Perché qualche volta la mia impressione è che invece di guardare a Dio come se noi fossimo fatti a sua immagine e somiglianza, si guarda a Dio pretendendo che Lui sia fatto a immagine e somiglianza nostra. E le possibilità di farlo, per la verità, ci sono. Perché? Perché nel corso della storia Dio ha parlato con una certa frequenza, e la parola di Dio è in qualche modo interpretabile in sensi molto diversi. C'è qualcuno di voi che si ricorda la formula del Sanctus prima che si abolisse temporaneamente l'uso del latino nella messa? Io credo che sia importante, però. Era Deus Sabaoth, che vuol dire Dio degli eserciti. E allora forse Sarah Palin ha una gran possibilità di riferirsi a Dio a proposito dell'Iraq. E nello stesso tempo sono frequenti affermazioni. Da una parte credo che basti quello, però sono frequenti le affermazioni di Dio come un Dio delle esclusioni, delle separazioni. Si incontra con una certa, non raramente, nella Bibbia Dio che dice: sterminerò tutti i tuoi nemici e farò piangere le vedove, eccetera, eccetera, no? Contemporaneamente, non soltanto nel Nuovo, ma anche nel Vecchio Testamento, troviamo un Dio che è forse soltanto misericordioso. È il Dio che dice ama il prossimo tuo come te stesso, che non dice non fare agli altri quello che non vorresti che sia fatto a te, ma dice fai agli altri quello che vorresti che sia fatto a te. E per stare nel campo delle inimicizie dice: beh, è facile amare gli amici, sono capaci tutti. È i nemici che è difficile amare, ma sono proprio i nemici coloro che si hanno da amare per essere in una buona relazione con Dio, no? Se scappa l'asino al tuo nemico, rincorrilo e riportaglielo. E allora è facile che la figura di Dio venga in qualche misura strumentalizzata. Io non lo so se sono in linea, poi mi dici Gad se la mia interpretazione può essere corretta, ma questo non nominare il nome di Dio in vano non vuol dire non strumentalizzare la figura di Dio. Vediamo di non contaminare noi eccessivamente la figura di Dio. Ha preso l'iniziativa di contaminarsi, ma questo non vuol dire che noi possiamo, o addirittura qualche volta sembra dobbiamo, strumentalizzare la sua esistenza, la sua essenza. E allora il percorso diventa un percorso completamente diverso, il percorso che è un percorso, e ancora siamo d'accordissimo, siamo sempre sulla strada. E l'importante, attenzione, secondo me è la strada, perché poi è dalla strada, dall'esperienza che si fa, che si riesce a chiarirsi almeno temporaneamente. Si parte, si cerca di arrivare, non si arriverà mai, perché siamo esseri umani e sta in noi l'imperfezione. C'è chi dice per via del peccato originale, c'è chi basa questa imperfezione su altro. È sicuro, è certo, siamo talmente imperfetti che siamo temporanei. È come se fossimo un prodotto del supermercato che mostra, a differenza di noi, la data di scadenza. Ma ce l'abbiamo tutti. E allora, questa relazione con Dio è stata, nel corso della storia, io direi proprio sfruttata. È stata sfruttata per cercare di dare una motivazione alla propria posizione, chiedo scusa, per cercare di giustificare la propria posizione senza dare una motivazione. E secondo me in questo sta la differenza tra l'essere laici e l'essere confessionali. L'essere confessionali vuol dire ripetere la giustezza della propria posizione da qualche cosa che sta fuori. L'essere laici, e ancora una volta sono in assoluta corrispondenza con te, vuol dire non giustificarsi attraverso, possiamo dire, il tirare in ballo Dio, ma dare ragioni della propria posizione attraverso i motivi per i quali si ritiene che quella sia la posizione. E allora, se si danno i motivi, sì che ci si può confrontare. In caso contrario è impossibile. E io credo che oggi sia assolutamente necessario il confronto delle idee. Noi qui siamo in una sede, mi veniva da dire privilegiata, però privilegiata non è comunque una bella parola. In una sede molto utile, perché dove meglio che in un posto dove si parla dei libri, si possono confrontare le opinioni. E io credo che sia necessario, perché secondo me è in corso un conflitto tra due modi di intendere le relazioni sociali. Uno è un modo estremamente tradizionale, quello secondo cui ci si mette in scala. C'è chi sta in alto e chi sta in basso. Chi sta in alto può tutto, chi sta in basso deve tutto. L'altro è quello secondo il quale ciascuno di noi, come dice la Costituzione, che c'è arrivata, non è partita in questo modo, c'è arrivata perché alcuni episodi della storia hanno convinto coloro che l'hanno scritta ad arrivarci, e dice no, non è che abbiamo da organizzarci in modo che qualcuno sta in alto e comanda e gli altri stanno in basso e obbediscono. E ci si organizza in modo che tutti abbiano opportunità analoghe, siccome siamo imperfetti non saranno mai le stesse, l'uno con l'altro, in modo che i diritti e i doveri siano distribuiti equamente tra tutte le persone. Ecco, io proprio lo lascerei fuori Dio da questo confronto, perché da una parte c'è la possibilità di appellarsi sia per chi sostiene una società verticale che per chi sostiene una società orizzontale. E dall'altra poi, se si dice facciamo così perché l'ha detto Dio, e poi non ci si confronta, si confligge, che è una cosa molto diversa. E come è arrivata la Costituzione? Come sono arrivati coloro che l'hanno scritta a mettere dentro queste cose che noi, spero, conosciamo e che derivano comunque da due punti fondamentali, da due norme che sono contemporaneamente principi? Io sono per richiamare quella distinzione che fa Gustavo Zagrebelsky tra il principio e il valore. Sono due principi che sono la nostra Costituzione, poi tutto il resto viene dopo. Il riconoscimento dei diritti fondamentali, tutto il resto è conseguenza, e l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Come ci arrivate? Come ci sono arrivati? Ci sono arrivati perché hanno toccato con mano, hanno visto, hanno sperimentato. Ci sono arrivati attraverso l'esperienza di quello che hanno vissuto. 50 anni. Ma poi se andiamo indietro, la guerra dei 100 anni, la guerra dei 30 anni, pensate quanto l'idea di Dio ha influito sui drammi del mondo, no? La guerra dei 30 anni. Ecco, ma gli ultimi 50 anni sono stati il disastro. 2 guerre mondiali, la Shoah, le bombe atomiche. E allora il mondo si è fermato un attimo, un momento, non soltanto l'Italia, il mondo un po' troppo dell'Italia, perché la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani segue, e ha pensato: tutto quello che abbiamo provato, come facciamo a fare in modo che non si ripeta più? Mettiamo al centro di tutto la persona umana. E allora ci si è arrivati per esperienza, non perché un valore dall'esterno ha imposto. È solo che poi è difficile mantenere il risultato, il frutto dell'esperienza. E forse è per questo che progressivamente si torna a vedere Dio come il garante talmente assoluto che non richiede più motivazione del proprio comportamento di come deve andare la società. Però in questo modo, secondo me, ci si ferma. E siccome siamo chiamati a camminare su un percorso, nel momento in cui ci fermiamo è come se negassimo il nostro essere umano. Allora, io penso che la laicità sia un valore proprio descrivendola come l'ha descritta Don Giovanni, nella capacità di stabilire un dialogo, che è un altro modo per dire negozio, no? Tra coloro che hanno dei punti di partenza diversi. E io credo che sia necessario, perché non è mica poi del tutto da escludere che tutto quel che di negativo è stato commesso nel corso della storia possa a un certo momento tornare. Dipende molto da noi.
Più in breve, naturalmente, ma vorrei reagire, perché certo Gherardo lascerebbe volentieri Dio fuori dal dibattito politico, ma non succede. Entrambi avete citato con parole molto significative la Costituzione italiana e l'insegnamento che la Costituzione italiana ci trasmette, ma quanto oggi questa Costituzione parla al popolo italiano e quanto i principi fondamentali ai quali tu ti richiamavi, i diritti universali dell'uomo e l'uguaglianza davanti alla legge, sono considerati imprescindibili dalla maggioranza dei cittadini italiani e dalle dottrine culturali prevalenti. E perché questo accade? Forse siamo andati indietro, non c'è dubbio che ascoltando Serapelin abusare del nome del Signore a proposito della guerra in Iraq, i richiami storici sono infiniti, Deus lo vult, il motto delle crociate, certamente, possiamo moltiplicarli. E dopo qualcosa in proposito dirò, non ci sono per l'appunto dottrine cristiane dette e definite una volta per tutte, neppure nella relazione con i poveri e con la carità. E facciamoci conti, so che faccio la parte del guastafeste nei confronti dei valori che in qualche modo voi custodite felicemente, ma per esempio devi partire proprio da lì, e lo dico all'ex magistrato che quando dice uguaglianza davanti alla legge, giustamente allude a una situazione che indigna anche molti dei presenti. Quella corona che Napoleone si è messo in testa, ma di cui sentiva il bisogno e che aveva chiamato un'autorità religiosa a dargli, oggi è particolarmente in crisi. Se si parla tanto di Dio in politica è anche perché la politica è molto debole, è molto deprivata di legittimità, è anche perché la democrazia, le democrazie vivono una forte sofferenza, la partecipazione dei cittadini è disincantata, sfiduciata, scettica o addirittura scomparsa, e allora una politica indebolita ulteriormente dalla nuova dimensione mondiale dei poteri economici, delle lobby, dell'organizzazione del pianeta, cerca disperatamente qualche cosa da cui trarre autorità, no? E infatti abbiamo una politica oggi anche in Italia che teorizza, penso al libro di Tremonti, la necessità di rilegittimarsi dall'alto, quasi in una logica monarchica, perché una politica forte ci può essere soltanto se appunto si richiama non al voto dei cittadini e basta, ma alla tradizione e alla identità di cui il capo si fa garante. E questo è il contesto, ahimè, post-costituzionale, pre-costituzionale, dite voi, poco mi importa, ma con il quale stiamo facendo i conti. E il che, ripeto, ha delle ripercussioni anche nelle politiche sociali e anche nelle dottrine sociali. Ho avuto modo di leggere quest'estate un libro straordinario, ne ho appena accennato l'altro giorno su Repubblica, di Bronislav Gieremek, questo grande storico e fondatore della democrazia polacca, storico del Medioevo, il quale in un libro ormai degli anni Ottanta, La pietà e la forca, racconta come nel Medioevo e poi nell'età moderna la Chiesa, oltre che i politici, si rapportavano al problema dei mendicanti e dei poveri. E guardate che era molto complicata la faccenda, perché non era mica scontato che fossero delle persone da bene questi poveri. Un conto erano i cosiddetti poveri vergognosi, cioè che erano caduti in disgrazia ma appartenevano alla tua gente, le figlie del sarto, e tu appartenevi alla corporazione dei sarti, che avevano perduto questo papà e rischiavano di andare prostitute, dovevi soccorrerle, ma il forestiero era svergognato, non era vergognoso, e poi il vagabondo era una minaccia. Il San Vincenzo de Paoli rifiuta di assumere un ruolo di garante dell'ospedale di Parigi, perché l'ospedale di Parigi non è un ricovero e basta, è una prigione, una galera, e tra i protestanti non parliamone. Di fronte a coloro che chiedono l'elemosina il discorso è molto duro e severo, ma tu sei disposto a lavorare? Quanto? No, ti imprigioniamo e vi mandiamo a due in catene per le strade a spaccare le pietre, e se dimostri di essere un pelandrone, l'invenzione dei più fantastici strumenti di intimidazione e tortura, ve ne cito uno soltanto, in Olanda nel 600, nel ricovero, nell'ospitale cosiddetto per i poveri costretti a lavorare, il pelandrone veniva mandato in uno scantinato che veniva allagato, e dentro a questo scantinato c'era una pompa che questo disgraziato, per non annegare, per ore e ore tutto il giorno doveva suonare. Questo piacerebbe forse al ministro Calderoli quest'oggi, ma voglio dire, questo ha fatto parte di dottrine anche religiose che distinguevano in questo ambito, e non siamo fissi, non c'è niente di acquisito per sempre. Quindi l'ultima cosa che voglio dire in proposito, perché apprezzo molto il ragionamento che Giovanni ha fatto sulla questione, sulla necessità di negoziare, di incontrarsi proprio sui valori non negoziabili. Evitiamo appunto che una nostra autolimitazione, il nostro non volerci mettere Dio, pensiamo sulla difesa della vita, quante cose, quante argomentazioni sono cambiate. Prendi il caso terribile della famiglia Englaro, di questa decisione che è stata assunta anche secondo un iter giuridico che è giunto a una sentenza definitiva e che viene continuamente contraddetto da una sorta di federalismo etico, no? Per cui la regione ritiene di avere il potere e il diritto di intervenire su un qualche cosa che è drammatico, sia ben chiaro. Cioè, di fronte a un caso come questo non possiamo essere semplicisti, no? Non è come spegnere la luce, staccare quella spina, lo sappiamo, è però proprio per questo che lì io credo anche chi testimonia nella sua vita la propria fede e la propria concezione religiosa può accettare un principio di autorità democratica e di incontro su terreni che sono i più drammatici. L'ultima cosa che dico è una citazione, perché oggi Benedetto XVI è andato a Cagliari e in un discorso alla presenza del nostro Presidente del Consiglio ha detto che in Italia serve una nuova generazione di politici cattolici capaci di evangelizzare il mondo del lavoro, dell'economia, della politica. Laici cristiani impegnati, capaci di cercare con competenza e rigore morale soluzioni di sviluppo sostenibile. Il fatto che non ci sia oggi una generazione di politici cristiani o di politici cattolici come ce ne sono stati in passato anche in questo paese, che in grado di testimoniare, di impegnarsi con competenza e rigore morale, di evangelizzare, mi sembra un fatto evidente. E proprio per questo mi chiedo se in questo termine di evangelizzazione, che non mi appartiene, non possa e non debba appartenere di più a questo dibattito pubblico, perché quando dici evangelizzare nel lavoro, nell'economia, nella politica, dici qualche cosa di evidentemente distante migliaia di chilometri dalla realtà della nostra politica contemporanea.